Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari dei primi 9 mesi 2018 di Banca Ifis. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al CEO di Banca Ifis, Giovanni Bossi. Dottor Bossi, prego.
Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie per la partecipazione alla conference call di presentazione dei risultati al 30 settembre 2018 di Banca Ifis, approvati questa mattina dal Consiglio di amministrazione. Sono in conference call con il CFO, Maria Cristina Taormina. Il nuovo Investor Relation sarà con noi dalla prossima conference call, comunque indicativamente da dicembre. Per quanto riguarda l'andamento di ciò che abbiamo fatto in questi 9 mesi, posso dire che la lettura che diamo dei nostri risultati è positiva. Dal punto di vista, faccio riferimento alla presentazione che potete avere, che è stata diffusa sul sito web della banca, presentazione dei risultati dei 9 mesi. Il margine di intermediazione, che riteniamo sia l'indicatore principale dell'attività, dell'andamento industriale della banca, segna un più 7,5% rispetto al periodo omologo del 2017 a 404 milioni di euro ed è risultato di una contribuzione buona, positiva, sia del settore delle imprese, che è uno dei settori di importante attività della banca, così come soprattutto dal contributo della nostra attività nel settore dei crediti non performing nell'area NPL. I costi operativi sono ben sotto controllo, le rettifiche sono incrementate nei 9 mesi a seguito di due posizioni specifiche che hanno avuto un deterioramento. Ne abbiamo in parte già parlato, nella recente conference call del 3 ottobre. E queste due posizioni che consideriamo non ripetibili, sono storiche, arrivano dal passato, addirittura da oltre 15 anni, ma ci hanno creato qualche problema dal punto di vista delle rettifiche. Nei 9 mesi il profitto complessivo, l'utile è l'ultima riga, arriva a 89 milioni di euro, che ripeto consideriamo un risultato positivo in linea con le nostre aspettative. E nel solo terzo Q, nonostante l'impatto della rettifica di cui abbiamo appena fatto cenno, di una delle due rettifiche di cui abbiamo fatto cenno, che è stata una rettifica importante, nonostante questa rettifica facciamo 23 milioni di utile nel trimestre. Per quanto riguarda la posizione del capitale, il patrimonio è a 1 miliardo e 400 milioni di euro, lievemente in salita rispetto alla fine del 2017. Il CET1 e il Total Capital Ratio calcolati al livello di Banca Ifis sono al 14,6 e al 19,6%. Calcolati, ripeto, a livello di Banca Ifis, dal punto di vista regolamentare siamo richiesti di considerare il consolidamento nella controllante la scogliera, il consolidamento prudenziale nella controllante la scogliera e questo porta gli indici al 10,7% come CET1 e al 14,7% come total capital ratio. È un aspetto regolamentare, ma dobbiamo tenerlo in evidenza. Alcuni highlight, alcune evidenze della dinamica di questo trimestre e di questi primi 9 mesi. Tra Tanto per cominciare, nel trimestre si conferma la positivo sviluppo, la crescita nel settore delle imprese e del network commerciale, con, per la parte che definirei di business in senso stretto, industriale. Quindi qui lo vediamo nel net banking. Quindi bene sulle imprese. Il corporate banking è giù rispetto al 9 mesi del 17, ma questo è principalmente dovuto all'effetto, a un più basso effetto reversal sulla PPA, che è stato solo di 14 milioni verso 24 nel terzo Q 17. Abbiamo avuto, come ho già detto, più alte rettifiche nei primi 9 mesi, soprattutto nell'area del trade receivables, del credito commerciale a breve termine. Abbiamo 54 milioni di rettifiche nei 9 mesi contro 16 milioni di rettifiche nei 9 mesi del 17, e questo ancora come conseguenza di queste due posizioni molto importanti che complessivamente fanno circa 41 milioni nei 9 mesi. Per quanto riguarda il settore degli NPL, ci siamo avvantaggiati, dopo aver fatto, devo dire, con grande disciplina, l'ho già detto in altre occasioni, con grande disciplina, esserci fermati di fronte a prezzi molto alti, rilevati nel primo semestre 2018, abbiamo ripreso a comprare nel terzo trimestre 2018, raggiungendo acquisti complessivi per ora a 103 milioni di euro di netto, che vuol dire prezzo pagato, contro 240 complessivi pagati nell'intero 2017, ma poi vi darò dei dettagli, siamo ancora ben attivi su questo fronte. Abbiamo esteso i modelli di statistici di valutazione del rischio nell'NPL ad alcune altre porzioni di portafoglio, e questo contribuisce a 27 milioni di margine. Non si tratta di un one-off, è una cosa continuativa, verrà generata nel continuo in tutti i prossimi trimestri con i ritmi che saranno quelli che vedremo. Vi segnalo ancora che abbiamo completato l'acquisizione di Credit Pharma, il 70% di Credit Pharma, il 1 luglio, data decorrenza. L'idea, l'obiettivo che ci siamo dati è quello di diventare il leader nella finanza specializzata per le farmacie italiane. Un flash ancora sulla posizione di liquidità: abbiamo 1,3 miliardi di euro depositati presso Banca d'Italia. L'LCR, l'indicatore di liquidità a breve termine, Liquidity Coverage Ratio, che è un minimo regolamentare del 100%, per noi è al 2000%, cioè 20 volte sopra i limiti regolamentari, e c'è una continua attenzione a diversificare e a allungare la durata dei nostri finanziamenti. Ovviamente in questo momento l'attività è resa complicata da elementi esogeni di mercato che tutti quanti ben conosciamo. Se andiamo a slide 4 e a commento della marginalità, vediamo un focus sulla margine di intermediazione che, come vi dicevo, fa 404 milioni di euro, quindi più 7,5, mentre scende il risultato netto della gestione finanziaria, scende del 13%, ma la differenza tra i due è esattamente in quelle rettifiche, che sono rettifiche che consideriamo non ripetibili in quel modo, che hanno a che vedere soprattutto con le due posizioni specifiche di cui abbiamo parlato. Interessante probabilmente la lettura dei due istogrammi in alto a destra a slide 4. A livello di margine di intermediazione si vede ancora poco, ma a livello di risultato netto della gestione finanziaria è abbastanza evidente che l'area imprese e l'area NPL realizzano oggi marginalità sostanzialmente omologhe, e questo è dovuto alla forte crescita, soprattutto alla forte crescita della marginalità nell'area, NPL. Nel dettaglio, se lo guardiamo più nel dettaglio, vedete che abbiamo a livello di net banking income per tutto il settore imprese un calo del 7%, ma una crescita fortissima del 55% nell'area NPL. Così come a livello di risultato netto della gestione finanziaria, più forte il calo nel settore imprese, che va al meno 36% per effetto delle rettifiche, come dicevamo prima, mentre resta più 55% nel mondo NPL. Non è l'affermazione che ho fatto prima, e cioè che sta andando bene la generazione di profitto sul settore dell'imprese, non deve essere letta, non è contrastata da questo meno 7,3 nel margine di intermediazione, perché questo meno 7,3 è per lo più causato da dal minore contributo della reversal, ancora una volta del reversal della PPA, ma ci arriviamo tra un attimo. Pagina 5, nell'area della finanza e del credito commerciale, dove mettiamo l'attività di factoring e l'attività di medio termine, di dimensione più contenuta, abbiamo che la crescita del turnover è vigorosa, passa da 8 miliardi a 9,5 miliardi di euro nei 9 mesi, dal 17 verso il 18. La lettura puntuale della posizione di crediti verso la clientela a fine periodo rispetto a fine anno scorso non dà conto di questa crescita, ma c'è una ragione, ed è che la trade finance, l'attività di credito commerciale, presenta aspetti di stagionalità, e a fine anno le imprese domandano sempre molto più supporto di quanto non facciano durante l'anno. Il 30 settembre non è una data di riferimento da misurare con attenzione, quindi ci aspettiamo che vi sia poi nei prossimi mesi, fino alla fine del trimestre, una adeguata crescita di questa variabile. Per quanto riguarda il margine di intermediazione, lo vediamo in crescita del 12,6% nei 9 mesi, e questo conferma la capacità di sviluppare, e la crescita del 12,6 è un po' più bassa della crescita del turnover, e questo è dovuto al fatto che soprattutto nei primi 6 mesi di quest'anno abbiamo visto una buona concorrenza, pressione sui margini, i volumi sono cresciuti di più di quanto ci sia perso un po' di marginalità, ma oramai questa situazione sta venendo al termine e anche la marginalità sta cambiando segno, lo vedremo, riteniamo, nei prossimi trimestri. Ben diversa lo sviluppo nel risultato netto della gestione finanziaria, perché anche nel credito, soprattutto nel credito commerciale, risentiamo dell'effetto delle rettifiche, di quelle rettifiche di cui vi parlavo. E quindi passiamo da 94 milioni nei 9 mesi 7 ai 69 milioni nei 9 mesi 18. Venendo al corporate banking, a pagina slide 6, corporate banking che si sostanzia in attività di più dimensionata, c'è finanza strutturata, c'è finanziamenti di più grosso, medio termine di più grossa dimensione e workout recovery, lavoro di parte di portafogli in runoff e altro. Abbiamo una buona contribuzione da parte dello sviluppo commerciale, che ha fatto 225 milioni di euro di nuove erogazioni nei 9 mesi, quindi in crescita dell'8% rispetto al 17%, e questo è un dato che ha più che superato il calo della parte di portafoglio che si è estinta o della parte di portafoglio in runoff. Il valore dei prestiti, quindi 802 milioni, è più 18 rispetto all'anno scorso ed è per lo più guidata la crescita della finanza strutturata, dove siamo attivi con buona soddisfazione e con buona marginalità anche, ma la marginalità è interessante, in questi primi 9 mesi è stata in linea con periodi comparabili del precedente periodo comparabile al precedente esercizio. Qui però si verifica un effetto che il net bank, il margine di intermediazione passa da 100 milioni a 70, cioè scende di 30 milioni. E perché? Se scende di 30 milioni, se ho appena detto che le cose stanno andando bene, perché è più bassa la contribuzione dell'effetto reversal della PPA, che devo dare per scontato che ormai conosciate. Se guardiamo poi invece il risultato netto della gestione finanziaria, vediamo che c'è un effetto ancora più forte, che però ha una spiegazione di tipo anche diverso, e cioè nel 2017 abbiamo avuto alcune reiscrizioni di valore che hanno fatto sì che il risultato netto della gestione finanziaria, che tendenzialmente è più basso del margine di intermediazione, nel 2017 sorprendentemente è stato più alto, perché abbiamo reiscritto dei valori che erano stati accantonati in maniera eccessiva nella gestione interbanca prima della nostra acquisizione. E sono riprese di valore fondamentalmente, ecco. E quindi la differenza che vedete, ma niente di particolare, è un fatto estremamente tecnico. Per quanto riguarda il leasing, a pagina 7 vediamo una certa dinamicità dal punto di vista dei crediti verso la clientela, che passano in nove mesi da 1.271.000 a 1.346.000, quindi crescita 6% circa, con un net banking income che però cresce abbastanza poco, quindi c'è stata crescita nei volumi, ma sono venute a maturazione operazioni stipulate qualche anno fa con tasse di interesse e condizioni economiche più alte, sostituite da condizioni economiche quelle attuali degli primi 9 mesi dell'anno un pochettino più basse, con la conseguenza che la marginalità non ha risentito positivamente dell'incremento della capacità della banca di servire la clientela. Riteniamo comunque di poter continuare bene e auspichiamo di recuperare anche redditività in questo fronte. Qualche rettifica in più, qualche milione di euro di rettifica in più anche nel leasing. Veniamo al mondo degli NPL. Banca Ifis è un operatore tra i più rilevanti del panorama italiano nel mondo NPL. Abbiamo raggiunto nei 9 mesi 18 un book, gross book value di 14,7 miliardi e un net di 945 milioni di euro, quindi il valore di bilancio è 945, ma il valore nominale dei crediti che abbiamo comprato è di poco inferiore ai 15 miliardi di euro, quindi capite che qua abbiamo in carico 15 miliardi di crediti a circa il 6%. Nel primo semestre del 2018 siamo stati molto disciplinati e conservativi in termini di acquisti, perché i prezzi erano molto alti. Nel terzo trimestre abbiamo ripreso a comprare, abbiamo comprato circa 1,8 milioni di euro di gross book value, pagando circa 90 milioni e quindi in area 5% in termini di prezzo. Siamo soddisfatti, questa cifra, il 5%, è in linea con i prezzi, con il prezzo medio che abbiamo pagato nel 2017. Quindi siamo molto soddisfatti di aver conservato questa disciplina nel corso del primo semestre 2018, che è stato molto scintillante per i venditori di portafogli. In ottobre ci siamo assicurati altri 500 milioni di gross book value, non si vede ovviamente nei dati a 30 settembre, e abbiamo in pipeline 6-7 deals per un controvalore complessivo di circa 4 miliardi di euro gross book value. Sia chiaro, ritengo escluso che riusciremo a portare a casa tutta questa roba, ma è solamente per dare al mercato la comprensione di quanto attivi continuiamo ad essere e di quanto attivi siamo in questo momento, con prezzi che, ripeto, non sono più quelli di sei mesi fa. La performance è stata di importante, perché abbiamo fatto 168 milioni di risultato netto della gestione finanziaria, più di quanto abbiamo fatto in tutto il 2017, e in particolare rispetto ai 9 mesi siamo su del 55% in termini di risultato netto della gestione finanziaria. C'è stato un impatto derivante da alcune vendite di code e di portafogli, ma parliamo di 7 milioni di euro contro i 18 che abbiamo avuti nei primi nove mesi del 2017. Quindi anche qui, avendo venduto noi meno, sapete che vendiamo parte di alcuni portafogli che noi, dal nostro punto di vista, non hanno più molto da dire, altri operatori li acquistano perché hanno altre tecniche e altre metodologie per valutarli e recuperarli. Ecco, abbiamo, nonostante il fatto di aver ridotto di 10 milioni di euro questa voce di ricavo, ciò nonostante siamo cresciuti di 60 milioni e di più 55 milioni, più di 55% in termini di percentuali, quindi siamo veramente molto soddisfatti di come sta andando l'area NPL. A slide 9, a pagina 9, oltre a esporvi che abbiamo oggi una posizione veramente significativa, 1.600.000 crediti per 1.100.000 debitori. Possiamo immaginare quanti sono le famiglie, quanti sono le persone che contraggono debiti nel settore del retail, del credito al consumo. Ecco, senza sbilanciarmi in percentuali, vi posso dire che queste masse sono le più grandi che un investitore abbia oggi in Italia. Ticket medio 9.000 euro. E qua, per la prima volta forse con questa evidenza, possiamo dare conto della forte capacità della banca, che la banca ha di generare cassa. Nella tabella in basso a sinistra, vediamo, la pagina 9, vediamo la dinamica dei primi tre trimestri degli anni 16, 17 e 18 in termini di cash raccolto. E qui vediamo che nel 2016 abbiamo raccolto 56 milioni di euro in 9 mesi, nel 2017 84 milioni di euro in 9 mesi, più 52, nel 2018 più 52%, nel 2018 siamo a 126 milioni di euro, più 49%. In tutto il 2017 abbiamo fatto 128 milioni di euro di raccolta e nei 9 mesi ne abbiamo fatti 125. Quindi la generazione di cassa che Banca Ifis riesce a realizzare è estremamente significativa ed è il risultato della consapevolezza che abbiamo maturato all'interno della banca del fatto che è certamente importante comprare portafogli, è certamente importante essere sul mercato con gli acquisti, ma è oltremodo importante, di più probabilmente importante, essere capaci di trasformare i portafogli acquistati in portafogli riperformanti ed soprattutto, medio termine, in cash. Questo lo stiamo dimostrando e ne siamo molto soddisfatti. Passando alla slide a pagina 10, una slide che abbiamo introdotto noi sul mercato un paio d'anni fa per creare una mappa, una geografia di come si compone un portafoglio di un operatore attivo nel mondo dell'unsecured. Ecco, vedete, la slide vi dà conto nella colonna non performing loans gross portfolio dei famosi 14,7 miliardi di cui parlavo prima e in seconda colonna dei 945 milioni che è il valore di iscrizione in bilancio e infine del famoso 6% che è il rapporto tra il valore al quale i portafogli sono iscritti nel bilancio della banca e il valore gross di questi NPL. Bene, Vedete, andando per righe, non più per colonne, lasciamo per un attimo stare le due ultime colonne, andando per righe vediamo che in prima riga abbiamo un dato di 1 miliardo e 800 milioni che è l'NPL grosso, il valore grosso del portafoglio in attesa di essere lavorato. Questo per sommi capi è uguale agli acquisti fatti nell'ultimo trimestre, con qualche approssimazione. Infatti il valore, come vi dicevo, è di 94 milioni, che è il 5% circa, di cui vi ho già fatto cenno qualche minuto fa. In seconda riga abbiamo i portafogli che hanno già cominciato a essere lavorati almeno una volta, o due o tre, con un valore di 9 miliardi, dicevo 9 miliardi 148 milioni, ma sono caricati al 2%. Al 2%, quindi a 163 milioni di euro, anzi meno del 2. La terza riga raccoglie i piani volontari di pagamento, l'attività stragiudiziale, sono 600 milioni, un po' meno di 600 milioni, caricati in bilancio a 145 milioni, quindi un valore che è circa il 25% del valore lordo. Poi scendiamo alle ultime tre righe, che sono le righe dell'attività giudiziale. Qui abbiamo 2 miliardi e 240 milioni di pratiche che iniziano il percorso giudiziale, caricate al 12%, quindi 265 milioni di euro. Nel momento in cui le pratiche raggiungono la maturazione, l'ottenimento del precetto, passano di categoria e vanno nella categoria dei 379 milioni, penultima riga, caricate a 94 milioni con un valore del 25% rispetto al gross, e qui entra in funzione, e qui su questa riga entra in funzione il nuovo modello di valutazione, che ha avuto due impatti, un più 47 di marginalità e un meno 20 di costi collegati che si è portato dietro, costi legali che sono stati computati direttamente nel conto economico. Noi abbiamo un profilo molto prudente sotto questo punto di vista. Una volta che, posto che l'obiettivo di questa attività giudiziale è quello di ottenere il pignoramento del quinto dello stipendio, l'ordinanza di assegnazione, le pratiche giunte in questa fase, quindi all'ordinanza di assegnazione, quindi da lì in poi i piani pagano regolarmente, mensilmente o a scadenze prestabilite, pagano, ci fanno rientrare dei soldi, sono 498 milioni, l'ultima riga, il controvalore di questa roba è 183 milioni di euro per il 37% del valore. Direi che possiamo passare, lasciare stare un attimo l'NPL, parlare dei costi. Sui costi siamo con i costi operativi, che sono il cost income passa da 50,1 al 51,8%, da 180 milioni a 209. C'è una crescita nel costo del personale, ma attenzione, sono quasi 180 risorse in più, la metà delle quali afferenti alle due nuove partecipate, Capital Fin e Credit Pharma, entrate nel perimetro della banca, la prima a febbraio, la seconda a luglio. Nelle altre spese, che sono cresciute di 20 milioni scarsi, questa crescita è per poco più di 20 milioni riferibile al fatto che sono andate a conto economico le spese, il recupero di spese connesse alla trasformazione, all'avvio della fase di precetto del nuovo modello della legal factory di cui parlavamo qualche minuto fa, dell'attività giudiziale di qualche minuto fa. Quindi al netto di questa posizione, al netto di questa operazione, le altre spese sarebbero rimaste ferme e l'incremento nei costi operativi avrebbe raggiunto un livello del tutto immateriale, quindi saremmo quasi stabili. Segnalo ancora che tra le altre spese c'è un 3,9 milioni, di segno opposto per la verità, di bargain sull'acquisizione Credit Pharma connesso alla business combination. Sul net profit, pagina 12, utile dopo le tasse, ultima riga. A pagina 12 abbiamo da segnalarvi che, come già detto, l'utile è in calo nei 9 mesi, ma è in linea con le nostre aspettative per il 2018, aspettative che abbiamo già comunicate nella conference call di inizio ottobre, quindi siamo perfettamente allineati. Aggiungo anche che i 149 milioni di utile dopo le tasse dei primi 9 mesi del 2017 erano condizionati in maniera abbastanza significativa da eventi positivi non ricorrenti. Adesso vedremo qualche dettaglio. Se guardate nella parte a destra della tabella della slide a pagina 12, vedete che il net banking income sale, il margine di intermediazione sale di quasi 30 milioni di euro, che sono circa il 7,5%. Vedete che l'impatto molto forte è relativo alle rettifiche che nei primi 9 mesi di 2017, anziché essere un costo, erano un ricavo, cioè un più 11 milioni. E questo perché? Perché nel 2017 ci siamo trovati a rivalutare, a riscrivere valori soprattutto afferenti a Interbanca, all'ex Interbanca, che oggi è stata fusa dentro Banca IFIS, quindi non c'è più. Mentre invece nei 9 mesi del 2018 abbiamo questo effetto che nel 2017 è stato molto forte, non c'è più, ed in più ci sono le famose rettifiche di cui abbiamo parlato più volte oggi per le due operazioni significative. Noi riteniamo che questo trend delle rettifiche tra 9 mesi del 2017 e 9 mesi del 2018 sia una straordinarietà e che non continuerà in questo modo. Anzi, riteniamo che questi siano episodi che si dovrebbero interrompere qui. L'NPL contribuisce molto, l'ho detto, i costi operativi ne abbiamo parlato qualche minuto fa. Aggiungo ancora che il tax rate, che era a settembre 17 27,4%, nel settembre 18 è al 29,2%. Lato qualità degli attivi di bilancio, vediamo che i prestiti della clientela sfiorano i 7 miliardi di euro con più 8%, 5,7 miliardi sulle imprese, poco meno di 1 miliardo sull'RNPL e 300 milioni in governance e services. Le attività finanziarie sono per lo più costituite dai titoli di Stato che abbiamo in portafoglio per 400 milioni, di cui abbiamo già parlato. C'è qualche altro strumento, ma fondamentalmente questo è il grosso è questo. 1 miliardo e 4 di depositi presso banche, tra cui certamente rileva il deposito presso le istituzioni dell'eccesso di liquidità, altre attività per 877 milioni di euro, di cui 400 abbondanti sono tax assets, sono attività fiscali, e di questi 400 milioni circa 300 sono dedotte dal 93, scusate, sono dedotte dal patrimonio di vigilanza. Naturalmente, attenzione, realizzando noi utili e avendo intenzione di continuare per questa via, è evidente che questi attivi fiscali vengono utilizzati e man mano che passa il tempo si riducono naturalmente per utilizzo in contropartita all'utile prima delle tasse. Pagina 14, la qualità degli attivi. Vediamo che passiamo da 338 a 362 milioni di non performing exposure, però questo non performing exposure in rapporto ai crediti verso la clientela stanno appena sopra il 10%, sappiamo che l'obiettivo dell'obiettivo dei regolatori non dichiarato è quello di stare al 10%, noi siamo lì, e per quanto riguarda il net siamo al 6,4%, quindi diciamo che si tratta di valori che consideriamo buoni. Il costo del credito è il 30 settembre 2018, quindi vuol dire l'ammontare delle rettifiche è stato pari a 160 bips in rapporto ai crediti verso la clientela. Questo è alto, ma è dovuto alle famose due posizioni, al netto delle quali il costo del credito sarebbe pari a 65 basis points. Quindi quasi un punto percentuale dovuto a queste posizioni. A pagina 15 vediamo la struttura del funding, la nostra raccolta retail è passata da 5 miliardi a 4 miliardi e 8, in contropartita vediamo una crescita nei bond emessi che passano da 800 a 1100 circa, e questo è dovuto all'emissione fatta ad aprile di 300 milioni di un bond quinquennale, che all'epoca pagava ancora il 2,1% di cedola o di interesse effettivo. 850 milioni diventano 1000 in termini di cartolarizzazioni per effetto del rinnovo di una cartolarizzazione con sottostanti attivi crediti commerciali, rinnovo con rinegoziazione positiva per la banca, TLTRO e altro. Anche qua segnalo che la TLTRO si chiude per noi all'ultima scadenza, che è quella del marzo 2021, e che l'LCR, il Liquidity Coverage Ratio, raggiunge questo livello curioso del 2000% con un minimo del 100%. Chiuderei parlando del capitale regolamentare, abbiamo due espressioni, quella che riguarda Banca IFIS, così come sta, è quella che tiene conto del ruolo di consolidamento prudenziale della scogliera come da CRR. E qui abbiamo, vedete a pagina 16, che il CET1 della banca da sola è il 14,6%, in lieve calo rispetto al 2017, sia come CET1 sia come Total Capital Ratio, che al 30 settembre 2018 è al 19,60%. Questi valori sono molto buoni, molto alti, sicché per effetto regolamentare andiamo al 10,67% e al 14,74% per CET1 e Total Capital Ratio per effetto del consolidamento regolamentare della scogliera. Mi fermo qui però con la presentazione e lascerei spazio alle domande che assieme a Cristina Tormina sono pronto a rispondere a tutte quelle che ci volete fare.
Qui è l'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Cristian Carrese da Intermonte. Prego.
Sì, buonasera, grazie per la presentazione. Io ho 3 domande. La prima sulla PPA, volevo capire un po' la motivazione per cui sta calando e se ci può dire il valore residuo ad oggi e più o meno il phasing che si aspetta, diciamo, nei prossimi 2 anni. La seconda domanda sul costo del rischio, 2 incidenti di percorso quest'anno, volevo capire un po' che tipo di costo del rischio si aspetta nel 2019, mi sembrava un po' più cauto nell'ultima conference call, appunto se ci può dare una guidance. E infine sul Common Equity Tier 1, 14,6, 16, 17 a livello di parent company, c'era in progetto appunto un accorciamento della catena per cercare di ottimizzare il capitale. Devo sapere se ci puoi dare un update. Grazie.
Grazie, Cristina Tormina sulla Purchase Price Allocation, sulla versa della Purchase Price Allocation.
Per quanto riguarda la prima domanda, calo della contribuzione a conto economico nel 2018 rispetto ai primi 9 mesi del 2017 è essenzialmente dovuto a un maggior contributo che c'era stato nei primi 9 mesi del 2017 per effetto di alcune estinzioni anticipate. Il meccanismo di accounting della PPA funziona che la contribuzione a conto economico avviene fin tanto che la posizione resta in essere e avviene sulla base dei piani di incasso sottostanti le singole esposizioni. Nella misura in cui l'esposizione viene chiusa anticipatamente, c'è il riversamento a conto economico dell'intera PPA sospesa, per cui il 2017 beneficiava dell'effetto di alcune estinzioni anticipate che nel 2018 non si sono realizzate. E quindi questo è fondamentalmente il motivo. Per quanto riguarda il residuo di PPA in essere a livello di complessivo, abbiamo circa 260 milioni residui che si riverseranno, mediamente per 217 milioni nel segmento imprese e restante parte sul segmento governance. Vi ricordo che sul segmento governance sono allocati alcuni portafogli retail che rinvengono anche loro dall'acquisizione Interbanca, su cui appunto c'è una PPA residua. Complessivamente 217 segmento imprese, 42 segmento governance. La durata media di questo diciamo, contributo a conto economico è circa 3 anni come duration.
Continuo io sul costo del rischio. Sì, abbiamo avuto due temi nel corso della fine 2017 e dei primi 9 mesi del 2018. Riteniamo che non si possa continuare, che non sia ragionevole ipotizzare di continuare a vederne altri con questa magnitudine e con questa frequenza. È capitato in altre occasioni nel corso degli ultimi 10-20 anni addirittura di avere dei momenti in cui le rettifiche salgono. Io credo che un costo del rischio adeguato, una guidance in termini di costo del rischio, debba vedere la banca al di sotto dei 100 bps in termini di costo del rischio. Quindi se c'è una guidance vi dico 100 o meno. CET1, sì, ci sono alcune, il dialogo con la scogliera, la controllante è sempre molto, molto intenso, è molto continuo, collaborativo e fattivo. Abbiamo ricevuto comunicazione da parte della scogliera del fatto che è stato individuato un percorso che vede operazioni societarie diverse dalla fusione inversa, ma che conseguono risultati regolamentari sostanzialmente equivalenti alla fusione inversa. La scogliera ci ha informato del fatto che questo percorso è stato già oggetto di confronto preliminare con le autorità e c'è l'auspicio di concludere l'iter in vista della prossima assemblea di approvazione del bilancio di Banca Ifis. Credo di aver detto tutto. Operatore?
La prossima domanda è di Simonetta Chiriotti da Mediobanca. Prego.
Buonasera. Due domande da parte mia. La prima riguarda il segmento dei trade receivable. Confrontando le revenues, il tasso di crescita ai 6 mesi, ai 9 mesi, risulta una crescita nel terzo quarter molto accelerata. Volevo capire se si tratta di un andamento like for like o se c'è qualche elemento di discontinuità positiva di cui dobbiamo tenere conto. E l'altra domanda invece relativamente all'impatto della PPA, se fosse possibile ricapitolare quanto è stato l'impatto complessivo della PPA nei 9 mesi 2017-18 e anche nel terzo trimestre 2017-18, perché sui documenti viene citato l'impatto nel settore corporate, ma non è l'unico, credo, che c'è, quindi sarà possibile avere un quadro complessivo. Grazie.
No, non è solo il settore corporate, in effetti, Simonetta, ci sono anche degli aspetti che hanno a che vedere col governance service, ma lascerò la sarò il piacere di rispondere a questa domanda a Maria Cristina. Per quanto riguarda i trade receivables e l'incremento rilevante che si vede nei numeri nel terzo Q, è frutto di buona dinamica e di buon lavoro. C'è, a dire il vero, anche l'effetto dal primo di luglio del consolidamento di Credit Pharma, che però non sposta in maniera significativa i numeri. Adesso il numero esatto dell'impatto in termini di turnover di Credit Pharma non c'è poca roba. Il margine di intermediazione di Credit Pharma generato nel terzo Q è 1,4 milioni di euro, quindi diciamo che è poco significativo. Abbiamo dei primi segnali che voglio usare prudenza, aspettare ancora un po' di tempo, ma abbiamo dei primi segnali di miglioramento del clima, dell'over clima, miglioramento della domanda da parte delle imprese nei confronti dei nostri servizi. Voi sapete che la caratteristica del nostro servizio nel settore del trade finance è la velocità di azione. Naturalmente, quando l'offerta da parte di altri istituti si rallenta, diventa meno aggressiva, c'è più spazio per noi. E questo è una cosa che in più, devo dire che oltre a questo c'è il fatto che stanno andando progressivamente a regime azioni intraprese nel corso degli ultimi trimestri, di cui ho più volte parlato, che stanno cominciando a dare frutti molto positivi. Per intenderci, oggi la prima unità di generazione di nuovi clienti è il canale digitale e non è più il rapporto one to one fatto da parte della rete commerciale. La prima generazione di clienti è fatta col canale digitale, che poi naturalmente noi non eroghiamo finanza tramite il canale digitale, se non con la piattaforma Ti Anticipo, che serve solo la pubblica amministrazione per ora. Invece il contatto digitale con il cliente consente poi alla nostra rete commerciale di contattare il cliente con risultati anche sorprendentemente rapidi in termini di chiusura delle operazioni, il che è molto apprezzato dalla clientela e quindi siamo contenti. In più aggiungo, nel corso del 2017 e poi anche nel corso del 2018, abbiamo iniziato già ben prima dell'estate, abbiamo iniziato a rivedere le condizioni economiche nei rapporti con i clienti, a rivederle a rialzo naturalmente, nella consapevolezza del fatto di ciò che stava montando sul sistema. E quindi anche questo aspetto ci dà modo di, secondo me non è questione di volumi, ma è questione di incremento, miglioramento delle condizioni economiche applicate dalla banca alla clientela. La clientela le accetta con abbastanza, vediamo che le accetta le nuove condizioni economiche in maniera abbastanza tranquilla, riteniamo, perché la qualità dei nostri servizi è coerente con l'incremento delle condizioni economiche da un lato, e anche ovviamente perché le condizioni economiche bassissime che abbiamo visto nella prima parte di quest'anno stanno venendo progressivamente meno, insieme all'ampia disponibilità da parte di altri istituti di servire le imprese più piccole e più fragili.
Operatore.
No, aspetta.
Scusa, no, perdona.
Netta, per quanto riguarda invece la domanda sulla PPA, provo a fare una sintesi. Allora, i 9 mesi del 2018 includono 61 milioni di reversal PPA, di cui 50 segmento corporate, 6 trade receivable e 5 milioni in segmento governance. Il 30 settembre 2017 erano 94 milioni complessivi, di cui 78 corporate banking, 7 trade receivable e 8 governance. Per il solo terzo Q, complessivo 17 milioni, di cui 14 corporate banking, 1 trade receivable, 1 e 4 segment governance. Il terzo Q 2017, 30 milioni complessivi, di cui 24 corporate banking, 2 trade receivable, 4 governance.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Manuela Meroni, da Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buonasera. Ancora in riferimento al progetto di fusione tra la Scogliera e Banca IFIS che è stato abbandonato, mi domandavo se potevate darci qualche maggior dettaglio su quali sarebbero le operazioni societarie che porterebbero allo stesso impatto di un reverse merger, che se non ricordo male erano circa 400 basis point in più di capitale regolamentare, e soprattutto mi domandavo se ci potete confermare che comunque un aumento di capitale non è incluso tra le possibili operazioni che sono allo studio. La seconda domanda è relativa all'IRC, l'avevate comunicato nella presentazione a giugno 2018, mi domandavo quale fosse il valore attuale. Allora era superiore a 1.8 billion. Infine, per quanto riguarda il quarto trimestre, mi domandavo se vi aspettate di fare ulteriori cessioni di portafoglio o vi aspettate un qualche contributo straordinario dal reversa della PPA o qualsiasi altra componente che possiamo considerare non completamente ricorrente. Infine, nell'ultima presentazione avevate detto che stavate rivedendo il business plan, mi domandavo se avevate qualche indicazione più precisa su quando verrà presentato al mercato.
Grazie. Dunque, posso escludere nella maniera più determinata, secca, ogni ipotesi di aumento di capitale non ha senso, sarebbe una cosa che non ha senso, perché se guardate ai ratio patrimoniali di Banca IFIS senza l'effetto della scogliera, questi sono numeri che proprio non lasciano nessuno spazio a nessuna ipotesi di aumento di capitale, anzi sono numeri che sono per assurdo, si collocano tra i migliori nel mercato in termini di CET1 e di total capital ratio, quindi no. Riguardo ai dettagli dell'operazione, posso dire questo, che i 400 bips sono totalmente noti, sono ben noti a tutti quanti, e l'obiettivo delle azioni è quello di raggiungere il deconsolidamento regolamentare, quindi raggiungere risultati sostanzialmente equivalenti a quelli dell'operazione di fusione inversa che è stata abbandonata per ragioni afferenti alla controllante. Però il risultato a cui si tende è quello di ottenere che il CET1, che è fotografia ad oggi, il CET1 con la scogliera che dice 10,67, diventi 14,63 e quindi 400 bips, ed è chiaro che nel momento in cui siamo al 14,63 di CET1 e poco meno del 20 di total capital ratio, è nelle cose che una fusione inversa, un aumento di capitale è privo di senso. L'ARC abbiamo deciso di comunicarlo, ma non abbiamo deciso di comunicarlo con
sistematicità. Lo comunicheremo, riteniamo di comunicarlo due volte l'anno, semestralmente. Naturalmente. Pronto? Naturalmente la segnalazione che faccio è che non lo comunichiamo, ma ce l'abbiamo, naturalmente è salito. Però non lo comunicheremo ogni trimestre. Per quanto riguarda il quarto Q ed eventuali operazioni di cessione, io ho sentito la parola straordinario e quella parola lì non c'entra. Noi non abbiamo, non ci sono operazioni straordinarie che possono fare il quarto Q, che possono permetterci di fare nel quarto Q, raggiungere i risultati che abbiamo deciso di divulgare, il target che abbiamo deciso di divulgare già a inizio ottobre. Le cessioni nel corso del 2018 sono state per ora di 10 milioni inferiori rispetto a quelle fatte nel 2017, qualche spazio c'è, vedremo. Per quanto che altro detto, scusi, altri contributi straordinari, non vediamo, è tutto ordinario, quello che faremo è tutto ordinario. Per quanto riguarda il nuovo piano strategico, ci stiamo lavorando. Abbiamo detto che in linea di massima riteniamo che avremo qualche indicazione tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. Naturalmente c'è un tema, ed è che in questo momento elaborare un piano strategico, lo facciamo, sia chiaro, ci stiamo lavorando, la variabilità delle situazioni esogene di mercati in questo momento è veramente molto alta. Quindi stiamo cercando di capire dove posizionarci. Però ci stiamo lavorando e riteniamo che in qualche mese di potervi dare soddisfazione sotto questo punto di vista.
Grazie.
Operatore?
Un minuto. La prossima domanda è di Andrea Lisi da Equita. Prego.
Sì, salve, buonasera. In realtà buona parte delle mie domande sono state risposte. Volevo chiedere, per quanto riguarda le loan loss provision relative alla posizione rilevante dell'operatore operante nelle infrastrutture che avete comunicato a ottobre, queste sono state fatte interamente nel terzo quarter oppure dobbiamo aspettarci qualcosa in più anche nel 4Q? E infine una domanda sul calo del CET, abbiamo visto che è calato di circa 40 bips, 8 bips sono relativi all'aumento dello spread. E volevo chiedere se la sensitivity è rimasta uguale all'aumento dello spread e se c'era anche qualche altro elemento relativo al CET, visto che sono aumentati le risk weighted asset, o se c'era qualcosa che poteva influenzare il capitale. Grazie.
Per quanto riguarda le provisions, riteniamo per gli elementi ad oggi noti che le provisions fatte su quelle operazioni, su quelle posizioni sono ben fatte e non che ad oggi, se dovessimo pensare oggi che vi sono esigenze di fare altre provisions nel quarto Q, dico, le avremmo fatte ora. Quindi riteniamo che non vi siano, per gli elementi ad oggi noti, non vi siano né opportunità né necessità di fare ulteriori provisions, né opportunità di ridurre quelle già fatte, perché al contrario uno potrebbe pensare anche questo. No, riteniamo che quello che abbiamo fatto è ciò in cui crediamo, dati gli elementi oggi disponibili. Quanto al tema del CET1, la sensitivity sui titoli di Stato è quella che abbiamo detto, mi pare ricordare che a 100 bips di variazione dello spread fa
circa 17 bips di impatto ulteriore sul CET. Per quanto riguarda invece la domanda cosa impatta nel passaggio 17-18, in realtà è prevalentemente tutto incremento di RWA, nel senso che gli RWA sono cresciuti di 690 milioni e quindi chiaramente hanno impiegato patrimonio. Le variazioni complessive invece sui fondi propri, questi 8 bips, che comunque sono solo l'effetto del terzo Q, e non cumulato dei 9 mesi, i 9 mesi sono 20 bips, vengono compensati da altri effetti, tra cui da non dimenticare l'effetto positivo dell'inclusione dell'utile dei 6 mesi, quindi giugno non abbiamo incluso l'utile in corso di formazione nel terzo trimestre, perché dal punto di vista regolamentare, non essendo attestato, non può essere incluso, e comunque con tutto ciò i fondi propri variano complessivamente di un importo molto molto contenuto, e il decremento dei ratio regolamentari è essenzialmente dovuto a un incremento degli RWA che fa fronte all'incremento degli attivi.
Okay, grazie mille.
Operatore, se non ci sono altre domande.
Ci sono altre domande. La prossima è di Matteo Riginello da CGM Azimut. Prego.
Pronto?
Sì.
Dottore, buongiorno. Buonasera ormai. Mi chiedevo, in realtà una domanda un pochettino più pragmatica, so che più, probabilmente lei ha già risposto parzialmente sulla questione dell'aumento di capitale. Noi oltre ovviamente ad essere investitori sulla parte azionaria, siamo anche investitori sulla parte obbligazionaria. Il movimento che c'è stato dal punto di vista di rischio Italia, di prezzo sullo lower tier 2, ha praticamente quasi prezzato direi un aumento di capitale piuttosto che una possibile non richiamata di quel bond che è sceso in area 80. Mi stavo chiedendo, voi avete, una domanda che io le ho già fatto quando ci siamo sentiti separatamente, ma avevo piacere di sentire se qualcosa era cambiato, avete intenzione di procedere con almeno una parte di possibile buyback, visto quello che sta succedendo sull'azione, che continua a soffrire sul mercato, e se ha dei commenti invece, penso l'abbia già parzialmente fatti, su un possibile, anche su questa parte di debito subordinato, se per lei o corre qualche tipologia di rischio, imparzialmente con l'aumento di capitale, penso che lei abbia già risposto, però volevo una sua opinione su questo.
Grazie, mi fa piacere risponderle. Guardi, se potessimo ricomprare carta sul mercato, lo faremmo. A questi prezzi ci sembra che abbia senso sia lato equity sia lato bond, ma ha senso certamente. Noi non vediamo da dentro la banca, non vediamo rischi di alcun tipo che non siano quelli ambientali, tradizionali e soliti, ai quali peraltro la banca è meno esposta della più parte degli istituti di credito italiani. Quindi noi non vediamo rischi che siano tali da mettere in difficoltà l'istituto né in questo momento né in prospettiva. Potessimo comprare equity o bond subordinati, assolutamente sì, lo faremmo. Il problema è che per una banca l'intervenire sull'equity e comunque intervenire anche sugli strumenti di aggiuntivi di capitale come un lower tier 2 è un'impresa non fattibile, bisogna chiedere l'autorizzazione del regolatore, e l'autorizzazione del regolatore non viene concessa, ci mette tempo, è complicata, è una cosa che non so se qualcuno l'ha fatta, ma certamente non è, però le assicuro che vedere il bond a mi pare 80 rappresenta qualche cosa che per quanto ci riguarda, ci ha fatto sicuramente pensare, ecco, nel senso che non è una cosa, è una cosa che è una grande, è una bella opportunità per chi voglia investirci su. Noi non abbiamo questa possibilità per fatti regolamentari.
La prossima domanda è di Renato Frolvi da Studio Gassino Family Office Roma. Prego.
Praticamente è stata già risposta con la domanda del mio precedente interlocutore, questo riguardava anche i prezzi dei bond senior che vediamo fortemente stressati e con spread sulla curva swap che non sono assolutamente giustificati dai numeri eccezionali che ci sono stati presentati questa sera. Però, ripeto, la risposta è stata già data dal dottor Bossi al mio precedente interlocutore, quindi lo ringrazio già da ora.
Grazie. Ah sì, una cosa in generale, che i prezzi siano così bassi e che possano far ipotizzare a qualcuno che ci sia il rischio di un aumento di capitale, lo capisco, ma è totalmente escluso, è totalmente controintuitivo, non lo faremo, non ha senso, non ne abbiamo alcun bisogno.
Sì, sono anche ingiustificati i CDS, adesso viaggiano sul senior a 5 anni, 280-290 punti base, che è un costo sul default swap assegnato ad una singola B o a una B+, che non è assolutamente in linea con la solidità del bilancio che ci è stata testé presentata questa sera.
Grazie. Prendiamo l'ultima domanda.
La prossima domanda è un follow up di Simonetta Chiriotti da Mediobanca, prego.
Sì, in realtà io non mi ero prenotata per una domanda, grazie.
La prossima domanda è di lui.
Poi chiudiamo.
Sì, Luigi Tramontana da Banca Akros, prego.
Buonasera dottor Bossi, grazie per la presentazione. Semplicemente vorrei spiegarle che se il mercato reagisce in questo modo è perché la strategia attualmente realizzata dalla banca è altamente dispendiosa in termini di capitale. Il forte aumento delle masse degli RWA continua a assorbire capitale in maniera crescente. I ratios patrimoniali sono scesi di oltre 100 punti base nell'ultimo anno, 50 solo nell'ultimo trimestre, non per motivi di mercato, visto che siete poco esposti al rischio sovrano, ma perché state crescendo in maniera significativa in termini di volumi senza che questo sia sopportato da un pari aumento della redditività. Quindi il mercato si interroga su possibile aumento di capitale per poter continuare a finanziare la crescita se non venisse realizzata la fusione con la controllante. Se lei è in grado di dirci che a partire da che momento Banca IFI sarà in grado di autofinanziare la crescita, il mercato ne sarà ben felice. Grazie.
Se lei mi sta chiedendo se capisco molto bene Tramontana, capisco molto bene, ritengo che la lettura che dice che stiamo assorbendo troppo per supportare la crescita sia una lettura parziale e che non dia conto completamente dello stato delle cose. Ho già detto che abbiamo già parlato di ratio regolamentari e vi ho espresso la posizione dialettica che il gruppo ha in questo momento. Sono confidente rispetto alla soluzione e credo che vedremo redditività importanti che saranno in grado di autofinanziare la crescita in tempi ragionevoli, ma mi fermo qui perché il piano sarà predisposto nei prossimi mesi, come dicevo.
Bene, grazie mille.
Dottor Bossi, a lei la parola per le conclusioni.
Grazie, ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio anche per le domande, ci diamo appuntamento al più tardi per la conference call di presentazione dei dati a questo punto dell'intero 2018, le aspettative le conoscete, non indicativamente febbraio. Grazie ancora a tutti e buona serata.